La parola del Signore che oggi abbiamo ascoltato ci presenta la grave crisi che il profeta Geremia passa in questo momento nella sua missione di profeta, perché egli è continuamente, come dice, deriso, umiliato come profeta. E ora si lamenta col Signore: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Qual è stata la seduzione del profeta? All'inizio, quando il Signore l'aveva chiamato, Geremia si era opposto, non ne voleva sapere di fare il profeta. E il Signore insisteva perché lo facesse, gli diceva: guarda, che io ti ho chiamato fin dal tuo concepimento, ti ho destinato a questo. E il profeta dice: ma no, io sono troppo giovane, non so parlare. Allora il Signore, per garantirlo, gli dice: io ti faccio come un muro di bronzo contro tutti e ti faccio essere una città fortificata. Nessuno ti potrà fare del male o potrà prevalere su di te. E così a malincuore Geremia accettò di fare il profeta. Ma poi questa missione era molto ardua, perché siamo in un periodo di grave crisi. Ormai siamo agli ultimi giorni del regno di Giuda. E appunto Nabucodonosor sta per distruggere Gerusalemme. Siamo alla fine del VI secolo. Per cui ci sono un partito molto forte all'interno di Gerusalemme, che è il partito filo-egiziano. Cioè dobbiamo appoggiarci all'Egitto, fare una lega di noi e l'Egitto contro i babilonesi e quindi cercare di sconfiggere questa grande potenza che è Babilonia. E Geremia dice: no, non dovete farlo, è la vostra rovina. Gerusalemme sarà distrutta, il Tempio pure. Ci sono due condizioni: convertirsi al Signore, abbandonare l'idolatria e non allearsi contro i Babilonia. E la corte, i capi non accettavano questo. E allora osteggiavano fortemente Geremia. E quindi tutti davano contro questo profeta. La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna, di scherno tutto il giorno. E allora Geremia dice: basta, tu non hai mantenuto il tuo patto, io non voglio più fare il profeta. Basta. Dopo che ha preso questa decisione, è impossibile per lui. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Cioè la parola di Dio è un fuoco che brucia. E come si fa a trattenere il fuoco? Brucia il fuoco, nessuna forza lo trattiene. Così è la parola di Dio. E il profeta è costretto a essere annunciatore della parola di Dio, costi quello che costi. Ora, carissimi, anche a noi è affidata la parola di Dio, però dobbiamo anche chiederci: ci è affidata una parola viva o una parola morta? A volte si ha l'impressione che la parola di Dio per noi sia morta. non ha forza, non ha vigore, non scalda il cuore. I discepoli di Emmaus, quando dopo che Gesù è scomparso dalla loro presenza, dicono l'un l'altro: ma come ci ardeva il cuore quando ci spiegava le scritture lungo la via. Però Dio è fuoco. Ma perché noi l'abbiamo così spenta? Perché abbiamo un terribile potere noi uomini? Quello di pensare che la nostra mente sia la regola suprema di tutto. Quello che io penso, che giudico, è la verità. Quindi, se parto da questo presupposto e mi metto davanti alla parola del Signore, è chiaro che questa parola non ha in sé l'efficacia. Si spegne dentro i nostri ragionamenti. Oppure, quando il Signore manda Ezechiele, che è contemporaneo a Geremia, dice: guarda, che io ti mando da gente che è dura di cuore, non ne vuol sapere di ascoltare la parola di Dio. Quindi parti già svantaggiato. E vedete, carissimi, non per dirvi una parola dura, ma anche noi ministri di Cristo spesso ci sentiamo molto svantaggiati di fronte a una comunità, a un'assemblea che non ne vuol sapere di ascoltare la parola di Dio, perché ha già i suoi pensieri, le sue preoccupazioni, i suoi interessi, quindi non ne vuol sapere di mettersi a confronto con la parola del Signore. E allora cosa dobbiamo fare, carissimi? Dobbiamo inventarci qualcosa per tirare l'attenzione, ma nemmeno per sogno. Alla mia età non si ha più voglia di fare i burattini, si ha voglia di essere uomini, nella verità. Non di conquistare le persone, ma di dire la verità in quello che appare nella sua essenzialità. Per cui è chiaro che la parola di Dio, nell'impatto con la nostra coscienza, genera immediatamente una reazione di rifiuto, che tu stesso devi saper superare e devi sapere confrontarti con questa tua stessa reazione di rifiuto. Difatti, quando il Signore annuncia nel Vangelo quello che gli tocca e gli capita, e cioè dove andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essere ucciso e risorgere il terzo giorno, Pietro reagisce e dice: no, Signore, Dio non voglia, questo non ti accadrà mai. E loro erano armati di spade e Pietro la tira fuori quando Gesù è arrestato e taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Quindi questo bisogno, diremmo, di reagire, di mettere tutto dentro il nostro modo di pensare, anche la realtà sociale, come vanno gli avvenimenti nel mondo, di leggerli secondo i nostri schemi mentali. Mentre c'è una parola più profonda che illumina e dice quello che sta accadendo. E questa è la parola di Dio. Difatti Gesù immediatamente reagisce e dice: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè il tuo pensiero è dominato dal modo di pensare comune. Io sono il tuo maestro, tu sei il mio discepolo, chi mi attacca tu devi con tutto te stesso difenderlo. No, non è così. Questo non è il modo di pensare secondo Dio. Dio ha un suo progetto, che che l'immolazione di suo figlio sulla croce. Ma il Signore non si sofferma a lungo su questo, chiama i discepoli e dà loro un insegnamento che dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa è la sequela, sono tre verbi. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Signore, taglia corto, non fa grandi discorsi, non fa delle premesse, non cerca di essere convincente, come noi faremmo oggi. Quanti discorsi che faremmo oggi per convincere, per qui, per là. No, no, vuoi venire dietro a me? Va bene, allora prendi, rinneghi te stesso, prendi la tua croce e poi mi segui. Cioè, sono di quelle parole che noi le mettiamo tra parentesi. E difatti, se ognuno di noi si fa un piccolo elenco interiore delle parole che ricorda il Vangelo di Gesù Cristo, e dopo guardando quelle che ricorda, quelle che accetta e quelle che invece mette da parte, chissà quante ne rimangano in noi. Ora, una di queste parole è questa: rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. Rinnegare se stessi. Ora, tutto è affermazione di sé. Soprattutto, poi non lo so, soprattutto, perché noi viviamo questo tratto di vita, non sappiamo cosa c'era in passato alla fine, poi non lo sappiamo. Oggi bisogna affermare se stessi, ovunque si è. Devi affermare te nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella società, devi avere buone amicizie, devi imparare come muoverti in mezzo agli intrighi sociali per avere una posizione, per avere più denaro, per avere questo, per avere quell'altro. Gesù ti dice: la prima condizione per seguirmi è fare esattamente il contrario. Cioè, rinnegare se stessi, rinunciare a sé, alla propria posizione, al proprio desiderio di affermazione, al proprio voler emergere sugli altri e dominare gli altri. Ora voi capite che quando un motore è lanciato in una direzione, fermarlo e farlo andare al contrario è una fatica enorme. Così la mente umana, tutta impostata in questa affermazione di sé, pensiamo anche spesso ai genitori coi figli. Io sono arrivato qui, tu devi arrivare di più, affermare di più, essere di più, eccetera, eccetera. Tutti questi discorsi non sono cristiani. Gesù non li vuole. Chi fa questo discorso si esclude già dalla sequela di Gesù. Avrà il nome di cristiano, sarà battezzato, sarà quello che voi volete, sarà anche un vescovo che è riuscito nel mondo ecclesiastico a farsi strada, a avere i vari suoi titoli, i suoi gradi a tempo opportuno, e poi è anche diventato vescovo, poi casomai vescovo in una piccola chiesa, poi in attesa che ne diano una più grande, eccetera, eccetera. Ovunque ci sono queste miserie, questo modo di pensare ci può essere anche nella Chiesa. Quindi Gesù dice esattamente: fai il contrario. La seconda: prendi la tua croce e seguimi. Cosa vuol dire la croce? Ci alziamo ogni mattina, vediamo la nostra giornata. e cominciamo a brontolare. Adesso devo fare quell'incontro, devo fare quello, devo impegnarmi in quello, devo sopportare quello, eccetera, eccetera. E comincia il brontolio di cui il mondo è pieno in tutte le lingue. Ognuno è scontento di quello che è, dove si trova, di quello che fa. Gesù non è venuto a darci la soluzione di come si vive bene in questo mondo. Ci ha detto, vedi, quella è la tua croce, prendila, abbracciala. Vivi la situazione che stai vivendo. Ora, questa croce, che può diventare a volte anche molto dura, molto pesante, e ognuno di noi sa situazioni di persone che vivono una croce pesante, una situazione pesante, è come tu la sai affrontare questa croce. Come lo sai prendere su di te? Fisicamente Gesù prese la sua croce. Era il legno trasversale. Lo avevano legato a questo legno con le due braccia. Ma egli era già sfinito. La notte, la flagellazione, la coronazione di spine, gli oltranci, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, l'abbandono dei suoi. Cioè era tutta una serie di situazioni che lo avevano veramente prostrato. E quindi non è riuscito a fare molti passi con questo legno. La sindone ce ne dà testimonianza. Il Signore legato, quando cadeva non poteva mettere le mani avanti, quindi sbatteva il volto e la sindone ci presenta il setto nasale spezzato, ci presenta gli ematomi del volto, registra quasi impietosa, anche se vero con grande bontà e amore questo lenzuolo, ha registrato tutta la passione di Gesù. Quindi lui dice, seguimi prendendo la tua croce. Vivi la tua vita con coscienza e scelta consapevole. E infine mi segua, cioè si faccia mio discepolo. Gesù fa un ragionamento semplice dopo. Guarda, sei di fronte a un opt-out. Non è un'opzione tra le tante. Se tu perdi la vita per me, la troverai. Se tu ti tieni la vita per te, alla fine la perderai. L'opt-out è questo. Tutti ci siamo dentro, ma tutti gli uomini ci sono dentro. Non sono solo alcuni che sono posti nell'opt-out. Perché dice a conclusione, il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue opere. Insomma, carissimi, davanti a lui ci passiamo tutti. O ci passi adesso e fai una scelta libera nei suoi confronti, o ci passi alla fine? In tutti i modi ci passerai alla fine. E allora, se non avrai fatto la scelta ora, la farà lui per te, ti giudicherà. Se tu l'avrai fatta ora, non ti giudicherà, perché sarai già stato giudicato dalla tua stessa scelta. Io, carissimi, vi ho detto quello che è scritto. L'ho detto prima di tutto a me, perché sono un cristiano prima di essere un presbitero nella Chiesa. Quindi sono soggetto alla parola del Signore. E lo dico a voi come mandato a dirvi la parola di Cristo. E quindi, carissimi, ognuno faccia la sua scelta. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.